Maracanã.
Sarà comunque una partita che metterà a dura prova il Bologna, anche perché andare in campo internazionale in trasferta, seppur l'Aston Villa non attraversi un momento particolarmente positivo, però stiamo parlando sempre di calcio internazionale, stiamo parlando sempre di stagioni ancora in una fase comunque iniziale, dove basta un niente, basta poco per far scoccare la scintilla giusta, magari ripartire anche nella maniera corretta.
Gli attaccanti è vero che stanno deludendo e in questo momento non creano un grosso problema, secondo me, perché proprio è una squadra compatta, una squadra viva, una squadra che lotta, perché ieri c'è stata secondo me una grande risposta. Dopo la vittoria del derby ci poteva essere anche una squadra tra virgolette appagata.
Due attaccanti entrambi stanno accusando le stesse difficoltà, quindi credo che ci sia bisogno di un momentino in cui di tempo in cui i due calciatori debbano un po' smaltire quelli che sono soprattutto i movimenti senza palla, sia in fase di possesso che non possesso. Sono due giocatori che si prestano molto a finalizzare. Gasperini chiede qualcosina in più.
Primo punto.
Vai.
Quando Stefano ha detto che il Milan può essere il candidato, ci sono due modi di sensazione. Quello che incomincia a toccar ferro e dire no, ma no, al presto. Oppure quelli come me, che quando gli dicono che il suo cavallo è favorito è contento.
Calcisticamente manca quel tipo di identità ancora all'Inter, no? Se prima, quando parlavamo noi l'anno scorso della squadra di Inzaghi, aveva una sua anima calcistica, aveva un'identità ben precisa. L'Inter al momento, almeno per quello che è il mio giudizio, ancora non ha quest'anima calcistica, la sta pian piano cercando di costruire, ma non è una cosa semplice. Maracanã.
Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã, 26 di settembre. Un saluto da Marco Piccari
e Lucio Marinucci, ben ritrovati come sempre.
Ciao ciao Lucio,
ciao, bentrovato
a te. Salutiamo anche in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani come sempre, e voglio anche ricordare rapidamente, perché oggi abbiamo subito un ospite in apertura per un tema che andiamo a trattare proprio in questa primissima parte di trasmissione, vi voglio ricordare naturalmente come sempre dopo di noi l'appuntamento con A Tutta C, il secondo appuntamento giornaliero alle ore 17 che va anche sul canale 61, il primo è quello delle 9.45, vi voglio ricordare anche che oggi alle 18.30 c'è Storie di Calcio, poi vi faremo vedere oggi il protagonista di questa giornata è Domenico Marocchino. Bella intervista, ci ha raccontato un sacco di cose, ma soprattutto è emerso l'aspetto umano di questo personaggio, proprio la persona, l'uomo, gli aneddoti legati alla sua vita, ma anche naturalmente quelli calcistici di un uomo, diciamo, io lo definisco, caro Lucio, di spessore culturale, perché uno che insomma
è molto genuino,
profonda conoscenza, quindi ve lo non potete prego. Ascoltare alle 18.30 sulla nostra app, quindi coloro che sono sul canale 61, se non si vogliono perdere questa Storia di Calcio di Domenico Marocchino, si scaricano l'app e possono seguirla alle ore 18.30. Detto questo, io andrei subito ai titoli perché dobbiamo essere un po' veloci in questa prima parte, poi torneremo messaggi e poi il gioco pronostico, eccetera, eccetera. C'è stato uno che ha vinto, mi hai detto l'altra settimana, che è sempre lui, Cisco, e quindi lo dovremo fare intervenire, adesso in qualche modo lo faremo intervenire. Bene, andiamo ai titoli. Milan-Napoli è massimo confronto tra Allegri e Conte, si sfidano i due allenatori che negli ultimi 15 scudetti ne hanno vinti 11, quindi sono i numeri 1. Sfida tra duri è quella tra Tudor e Juric, quella tra Juventus e Atalanta, anche questa è una partita che può dire tanto. La Roma per la conferma, la Lazio per ripartire, questi i temi che accompagnano le due romane alla quinta di campionato. Il derby che pesa è quello tra Pisa e Fiorentina, con la squadra viola che non è al meglio in questo avvio di stagione. Bologna a testa alta contro l'Aston Villa, insomma una buona partita tutto sommato per la squadra di Italiano che esce con la sconfitta 1-0, ma insomma può guardare positivamente a questa partita. Israele, il caso UEFA, abbiamo letto l'indiscrezione del Times che potrebbe esserci una clamorosa esclusione, ne parliamo tra pochissimo. Bene, poi ci sono altri temi che andremo così a prendere in considerazione nel corso di questa puntata e adesso stiamo già preparando il primo dei collegamenti perché vorrei ripartire proprio dalla coda del nostro titolo, caro Lucio, questo caso che ieri abbiamo letto, questa indiscrezione mentre eravamo nella diretta pomeridiana. Sì. Abbiamo dato al volo questa news, questa indiscrezione del Times, insomma il Times è una è qualcosa di molto autorevole,
colonna, direi,
esatto,
sì.
E quindi si parla di questa possibile esclusione da parte della UEFA e FIFA dell'Israele per quello che sta succedendo a Gaza. Ci sono delle ulteriori indicazioni che possiamo riportare, Lucio?
Ora, ulteriori indicazioni chiaramente ancora in termini ufficiosi non ci sono, né ufficiali né ufficiose, ma chiaramente è una questione molto molto importante. Io riporto il fatto che chiaramente l'esclusione di Israele non riguarderebbe solo la nazionale israeliana, ma anche eventualmente club israeliani impegnati in Europa, in ambito europeo, quindi anche il Maccabi Tel Aviv, che peraltro è impegnato in Europa League e dovrebbe giocare contro il Bologna. Sono questioni importanti poi da discernere nazionale e club, perché le nazionali poi si incrociano in questo momento UEFA e FIFA con l'organizzazione del mondiale, quindi anche lì parecchi nodi da sciogliere.
E allora noi per trattare così in apertura questo tema nell'anteprima di Maracanà, in attesa naturalmente poi anche dell'arrivo degli altri ospiti, io ho voluto così disturbare, e lo ringrazio naturalmente per aver accettato il nostro invito, Antonello Valentini, il direttore Antonello Valentini. Antonello, buon pomeriggio prima di tutto e grazie come sempre.
No, grazie a voi dell'opportunità, anche perché mi sforzerò di puntualizzare, di fare chiarezza dal punto di vista strettamente regolamentare. Dico subito che mi astengo da qualsiasi valutazione di tipo politico.
Certo.
Ognuno la pensi come vuole, io la penso in un certo modo, tu sai come, però questa non è la sede per fare riflessioni politiche, è la sede per cercare di chiarire a beneficio di tutti come stanno le cose dal punto di vista regolamentare. Allora, c'è stata una sollecitazione, come ricorderai, di una commissione ONU indirizzata a FIFA e UEFA nei giorni scorsi, che chiede di escludere Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. Poi è venuta fuori ieri, autorevole quanto vuoi, perché il Times è certamente uno dei quotidiani più autorevoli del mondo, però non è la Bibbia, non è la Bibbia. L'indiscrezione, la voce che già circolava da qualche giorno, ma che è stata rilanciata autorevolmente dal Times, che la UEFA si appresterebbe a escludere Israele dalle competizioni internazionali. Allora dico subito una cosa, che di sua iniziativa la UEFA può escludere le squadre di Israele dalle sue competizioni, che sono le coppe europee, e c'è soltanto il Maccabi Tel Aviv in gara. Per quanto riguarda invece le nazionali e nello specifico le qualificazioni ai mondiali, la manifestazione si chiama Coppa del Mondo FIFA 2026. Quindi la UEFA può, se vuole, fare pressione, chiedere e sollecitare la FIFA e condividere con la FIFA, come è successo per la Russia nei mesi scorsi, l'esclusione della nazionale di Israele o delle squadre nazionali di Israele dalle competizioni internazionali, sia per club, quello può fare la UEFA come ho detto, sia per le nazionali che giocano le qualificazioni o i campionati di altro genere, di altre categorie. La UEFA, mentre noi parliamo, sono le 13:14, la UEFA non ha mosso foglia, nel senso che ha fatto un esecutivo l'11 settembre scorso in Albania e non si è parlato minimamente di questa questione, ha ufficialmente programmato un altro esecutivo per il 3 dicembre, però niente esclude naturalmente, in questo senso l'indiscrezione del Times può avere un fondamento, che Šeferin, presidente della UEFA, convochi un comitato esecutivo d'urgenza per discutere questa questione di Israele. Nel comitato esecutivo, formato da 19 membri, c'è in posizione apicale di vertice il presidente della Federazione Italiana, Gabriele Gravina, che è il numero due della UEFA, il vicepresidente vicario. E c'è anche, da aprile scorso, il presidente della federazione israeliana, Moshe Zuares, che immagino in una convocazione di un esecutivo probabilmente non voterebbe a favore dell'esclusione di Israele, ma certo, questo conta fino a un certo punto, perché a differenza di quello che avviene per l'Unione Europea, dove ci vuole l'unanimità, come sai bene, dei paesi dell'Unione Europea per far passare un provvedimento, qui basta la maggioranza se Ceferin dovesse decidere. Ma quello che io penso, a termini di regolamento, è che la UEFA potrebbe, se decide di farlo, sottoscrivere un documento politico da mandare alla FIFA, sollecitando la FIFA a prendere una decisione unanime, concorde, di esclusione della nazionale Israele. Poi vediamo gli effetti. Se hai qualche cosa da dirmi, poi se no poi andiamo avanti con le conseguenze eventuali.
No, io vorrei andare alle conseguenze.
Beh, sono quelle
perché
che ci interessano.
Insomma, in questo momento è molto importante, in attesa naturalmente poi di un'eventuale, appunto, situazione che ci stavi illustrando tu, Antonello. Però anche le conseguenze, ieri non se ne è parlato, abbiamo letto soltanto questa indiscrezione del Times. Quindi sì, è importante anche capire che cosa può succedere. Ad esempio, te la metto lì, ne parlavamo prima in redazione con Lucio, ai fini della qualificazione al Mondiale. Che cosa può succedere?
Allora, io voglio dire subito una cosa preliminare, che l'idea, la proposta, la richiesta, che pure è venuta da qualcuno in maniera improvvida e disinformata, di non giocare la partita del 14 ottobre Italia-Israele a Udine, è una proposta che non ha nessuna speranza, nel senso che non è nelle competenze, nei requisiti e nelle possibilità della Federazione Italiana rinunciare a una partita. Potrebbe farlo se, voglio dire, con un provvedimento autonomo, mettendo ovviamente una pietra sopra la possibilità della nazionale italiana di qualificarsi ai mondiali. E questa mi sembra che faremmo una cortesia a Israele, che sarebbe la seconda squadra dopo la Norvegia. Detto questo, se invece la FIFA e la UEFA decideranno o decidessero nei prossimi giorni di eliminare Israele e di non far giocare le partite, ci sono due scenari. Ognuno valuti qual è il migliore. Se Israele viene escluso, l'Italia è matematicamente ai playoff, arriva seconda nel girone, la Norvegia è matematicamente prima, perché la Norvegia deve giocare in casa con Israele.
Certo.
Quindi, venendo meno Israele, la situazione verrebbe in qualche modo cristallizzata. Norvegia prima, Italia seconda, Italia ai playoff, con tutto quello che ne consegue. In caso, c'è anche un altro aspetto però, sempre di tipo regolamentare, che se non si giocasse con Israele e Israele continuasse a fare le qualificazioni, noi perderemmo anche quella minima, oserei dire minimissima, che non si può dire in italiano, quella minima speranza di agguantare la Norvegia in testa alla classifica, perché dovremmo sperare che la Norvegia faccia un passo falso in casa a Oslo con Israele, cioè non vinca ma pareggi, e noi dovremmo vincere, come già sappiamo, tutte le partite, compresa quella di Udine con Israele. In quel caso noi avremmo una minima speranza di acchiappare il primo posto e quindi la qualificazione diretta. Però stiamo parlando un po', diciamo, per dovere di cronaca, di tutte le possibili soluzioni. Quest'ultima mi sembra la meno probabile, perché la Norvegia ha anche una differenza reti impalmabile.
Sì, gargantuesca rispetto a noi. Io aggiungo solamente, Marco, chiaramente ovvio, giustamente non parliamo di politica, ma conosciamo bene anche gli interessi e gli equilibri geopolitici. Io riporto anche le parole del segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio, che ha detto semplicemente: lavoreremo senza sosta per fermare completamente qualsiasi tentativo di escludere la nazionale di calcio israeliana.
Un'altra cosa, se mi passi la battutaccia, che in questa situazione francamente non dovrei fare, ma Poi bisognerebbe che qualcuno poi, nel giorno in cui decide di escludere Israele, e che qualcuno è Gianni Infantino, presidente della FIFA, andasse da Trump a spiegargli perché Israele è stato escluso e perché si verifica, come dire, un danno, tra virgolette, ai prossimi campionati del mondo che vengono ospitati anche dagli Stati Uniti. E abbiamo visto nei mesi scorsi, in occasione del Mondiale per Club, quale invece afflato, se ognuno fa le sue scelte, quale afflato ci sia stato tra Infantino e Trump, tanto che Infantino gli ha portato alla Casa Bianca anche la Coppa del Mondo. Questi sono affari suoi, ognuno si assume le sue responsabilità.
È vero, no, però mi questo sembrava una nota giustamente, perché poi sappiamo anche i rapporti tra paesi sono pieni, sono ben
noti. In termini, diciamo, regolamentari, ripeto, mi astengo da qualsiasi valutazione.
No, ma è chiarissimo.
Quindi, per riassumere, a beneficio di coloro magari che si sono messi in ascolto in questo momento, Antonello, andiamo, qualora ci fosse l'esclusione dell'Israele dalle competizioni, dalle qualificazioni al mondiale, Norvegia e Italia, Norvegia sarebbe, diciamo, prima e quindi qualificata, che insomma non c'è, grossi dubbi non ci sono, e l'Italia sarebbe ai playoff, giusto?
Esclusione, scusami Marco, esclusione, perché questo è importante.
Esclusione,
si dicono e si scrivono delle fesserie.
Esclusione.
Esclusione che potrebbe essere decisa soltanto da FIFA e UEFA insieme e non autonomamente dalla UEFA, perché le qualificazioni, per quanto organizzate dalle confederazioni continentali, sono di proprietà della FIFA. Coppa del Mondo FIFA 2026. La manifestazione è di proprietà della FIFA.
No, sei stato chiarissimo, chiarissimo, sei stato chiarissimo.
Ora... Spero di aver dato un contributo.
No, assolutamente.
Leggo un sacco di sciocchezze.
Sì, si sono lette cose contrarie, quindi è giusto fare chiarezza.
Guarda, sono arrivati già dei messaggi, ti dico il tenore al volo, Antonello, però ti dico che molti non credono che ci sarà questo tipo di esclusione.
Ma questo, ripeto, io non mi voglio pronunciare su questo, perché è già una valutazione.
Esatto,
come
una valutazione personale, certo.
La valutazione per la Russia, FIFA e UEFA hanno proceduto e hanno provveduto unanimemente escludere la Russia. Qui c'è una sollecitazione delle Nazioni Unite, della Commissione Indipendente delle Nazioni Unite, già inviata da qualche giorno sia alla FIFA che alla UEFA. Vediamo che succede, vediamo anche come si muove la UEFA,
certo.
Perché la UEFA non può farlo da solo, come ho già spiegato, può però convocare d'urgenza un comitato esecutivo o un comitato d'emergenza di 5 membri, nel quale ci sarebbe comunque il nostro presidente federale Gravina in quanto numero 2 della UEFA, e decidere di mandare, di fare pressione sulla FIFA attraverso un documento politico, una richiesta ufficiale, perché la FIFA decida insieme alla UEFA, o su spinta della sollecitazione della UEFA, di escludere Israele dalle qualificazioni ai campionati del mondo. La UEFA potrebbe, di sua iniziativa, senza chiedere niente a nessuno, perché è la proprietaria delle coppe, di escludere le squadre di Israele dalle coppe europee. Ce n'è una sola, che è il Maccabi Tel Aviv.
No, sei stato veramente, ci hai dato un quadro
esaustivo,
perfetto, in modo tale da non far confusione sotto questo punto di vista. Quindi anche la procedura di come funziona è fondamentale. No, Antonello, è fondamentale, perché anche come funziona il meccanismo credo che sia giusto conoscerlo. Quindi,
e anche perché c'era molta confusione,
esatto,
ribadisco,
esatto,
leggendo in giro.
Abbiamo letto un po' di confusione, anche noi ci siamo, e Lucio ci siamo confrontati questa mattina. Ecco.
Io sono convinto che, al di là di quello che possono sapere umanamente i giornali, FIFA e UEFA siano ovviamente in contatto e stiano ragionando su queste possibili soluzioni.
Guarda, Antonello, io ti ringrazio veramente. Ricordiamo che Antonello ha degli appuntamenti anche prestabiliti nel nostro editoriale delle ore 11. L'ultimo è stato praticamente qualche giorno fa, poi
mercoledì scorso.
Adesso non ci sarà questo mercoledì, ci sarà il prossimo, e magari si ritornerà ancora su questo tema. Aspettiamo anche le volte.
Ci sono tanti colleghi autorevoli, più di me, competenti.
No, ti ringraziamo, Antonello, perché è molto importante. Almeno abbiamo dato un quadro completo e vediamo. Ti chiedo soltanto questa cosa prima di salutarti, ma entro la tempistica, diciamo, per poter conoscere un po' questa situazione, quanto pensi possa
non
essere?
Non c'è una tempistica prevedibile, c'è, ripeto, un esecutivo ad oggi, mentre noi parliamo, non c'è nessuna convocazione del comitato esecutivo della UEFA né del comitato d'urgenza della UEFA. La prossima riunione ufficiale, che si può controllare sul sito della UEFA, è prevista per il 3 dicembre. Questo però non significa nulla rispetto alla possibilità che Čeferin, presidente della UEFA, decida di convocare ad horas, nelle prossime ore, un comitato esecutivo o una riunione del comitato d'emergenza per discutere e decidere su questa situazione.
Antonello, grazie, grazie veramente.
Grazie a voi, buona
un
giornata,
abbraccio
buona
e buona
lavoro,
giornata
ciao.
E buon fine settimana Antonello. Da Antonello Valentini. Quindi, naturalmente, chi si è perso l'intervento può riascoltare il podcast tra poco, poi potrà leggere, diciamo così, anche il pezzo. Vediamo, no? Che cosa succederà. Bene, ci sono già arrivati un po' di messaggi. Questo è un tema che avevamo già un po' affrontato, sì, ieri con questa indiscrezione. Eravamo in diretta quando praticamente c'è stata segnalata la cosa, e poi vediamo, insomma, adesso
attendiamo
da qui e dobbiamo
Italia e Israele tra 18 giorni, quindi esatto. È difficile pensare che possano riunirsi in maniera repentina e mettersi d'accordo UEFA e FIFA prima di questa sfida. Quindi credo che Italia e Israele al 99,9 periodico si giocherà, poi
vediamo
il resto.
Allora, per quanto concerne invece la giornata di campionato, tra poco andiamo un po' su queste news perché arrivano giornate importanti. Il Bologna è reduce dalla partita di ieri sera che ha chiuso un po' il discorso dell'Europa League con questa sconfitta per 1-0. Molti in alcuni momenti della partita c'è stata una superiorità importante dell'Aston Villa, però devo dire
però
che il Bologna ha risposto e quindi questo fa ben sperare. Tutto sommato ci sono delle note positive per la squadra di Italiano, poi magari sentiremo dopo anche nel corso di questo pomeriggio un po' le opinioni dei nostri. Sapevamo della superiorità dell'Aston Villa, però devo dire che ieri poi cammin facendo nella partita
ha carburato
qualcosa, diciamo così, è riuscito anche a fare il Bologna di Italiano, che poi ha anche delle defezioni, delle situazioni un po' da sistemare,
sì,
quindi
è vero.
Giocatori non al top, qualcuno non sembra ancora
anche
in
l'Aston Villa
condizione.
Aveva tanti assenti
assolutamente però tutto sommato poi c'è stata la Coppa Italia. Un veloce punto sulla Coppa Italia,
sì, Coppa
Caro
Italia
Lucio,
ormai
andiamo,
peraltro abbiamo completato sostanzialmente il quadro degli ottavi di finale, ricordando quelle che sono state le partite di ieri. Il Genoa ha vinto 3-1 sull'Empoli nel pomeriggio, poi il Torino che ha battuto la Pisa invece in serata 1-0, quindi al momento proprio questi sono stati i risultati delle sfide di Coppa Italia. Se vogliamo anche andare a ribadire il tabellone, già nella giornata precedente c'erano stati alcuni incroci, per esempio la partita sicuramente, Marco, da monitorare dovrà essere senza ombra di dubbio Lazio-Milan, anzi, negli ottavi di finale sarà sicuramente quella la gara principe del turno delle prime 16 della Coppa Italia.
Mentre questa giornata molto bella, la numero 5, perché c'è Milan-Napoli che è la partita di cartello, ma c'è anche uno Juve-Atalanta che aprirà domani, poi tra poco sentiremo anche le parole di Tudor e quindi di Juric. Da non dimenticare anche Cagliari-Inter con la trasferta dell'Inter, il Cagliari che sta facendo comunque bene in questo periodo di campionato con Pisacane. Poi le romane che vivono dei momenti completamente differenti, da una parte la ricerca della conferma da parte della Roma dopo la vittoria anche in Europa League e dopo aver segnato due gol per la prima volta in stagione in 90 minuti, dall'altra parte una Lazio alla ricerca invece di una ripartenza, cercando anche di capire come giocherà la squadra viste le defezioni che ci sono soprattutto nella linea mediana del campo. E poi vediamo il Como, il derby tra Pisa e Fiorentina, anche questa è un'altra partita che dovremmo andare così ad attenzionare, perché la Fiorentina arriva a questa partita contro il Pisa in una situazione di grandissima difficoltà. Il Pisa invece ha fatto vedere, nonostante i risultati non eccelsi, non positivi dal punto di vista appunto del risultato finale, però la vitalità l'ha sempre mostrata, quindi è un derby
punto,
molto interessante.
Può crescere assolutamente.
Vediamo, insomma, tanti temi. Poi Vlahovic che torna in discussione. Oggi ho letto addirittura che insomma si sta pensando per la cessione a gennaio, potrebbe andare al Chelsea, allo United, e quindi spazio a David. Chiederemo se sono d'accordo in questa decisione con Tudor di mettere lì davanti David in questa partita contro l'Atalanta. Magari potete già mandare il vostro messaggio al 331 82 00 213. Tra poco diremo anche le due partite scelte per partecipare al gioco pronostico, ma insomma diciamo abbiamo tante cose di cui parlare. Vedo un Magliocca molto attento, sta preparando un sacco di cose, un sacco di contributi.
Andiamo concentrato.
Adesso mi ha detto in cuffia, break, basta, finisci perché ci hai stufato.
Sentiamo gli ordini.
Andiamo in break, sennò qui...